Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Una delle due persone fermate sabato a Chiasso è il fratello dell'autore dell'attacco di Marsiglia, lo ha confermato la FEDPOL. Attesa in Catalogna, ma non solo, per il discorso del presidente catalano Puigdemont. Doveva iniziare alle 18, è stato rinviato di un'ora. Buone notizie dalla seconda piazza finanziaria svizzera. A Ginevra i risultati 2017 e le prospettive 2018 sono incoraggianti. Vedremo il dettaglio. Calcio a Lisbona contro il Portogallo. La Svizzera si gioca la qualificazione ai mondiali 2018. Le due persone arrestate domenica sera al centro per richiedenti asilo di Chiasso sono il fratello dell'attentatore di Marsiglia e la moglie. Per gli inquirenti francesi potrebbero aver avuto un ruolo nell'attacco del 1 ottobre. Amanda Pfendler.
Si tratterebbe di Anouar Annaci e della moglie. A segnalarne la pericolosità sono state polizie estere, quella francese e quella italiana. La Francia indaga per scoprire chi abbia dato supporto ad Ahmed Annaci, che lo scorso 1 ottobre ha accoltellato due ragazze alla stazione di Marsiglia prima di essere a sua volta ucciso. Tra le ipotesi degli inquirenti francesi anche quella che Anouar Annaci, con varie espulsioni dall'Europa alle spalle e precedenti legati al terrorismo, sia la mente dell'attentato di Marsiglia. Su questa ipotesi la FEDPOL, la polizia federale, non si esprime, ma conferma che la coppia fermata a Chiasso ha legami col terrorismo jihadista, così come ce li ha un terzo fratello dell'attentatore arrestato sabato a Ferrara, Anis Annaci, ex foreign fighter, è ritenuto anche lui indottrinatore di Ahmed Annaci. Un'altra sorella e l'ultimo dei tre fratelli dell'attentatore di Marsiglia, Amina e Moez Annaci, sono stati fermati giovedì scorso in Tunisia. Per quanto riguarda la coppia arrestata a Chiasso, i due saranno incarcerati in vista della loro espulsione verso il paese d'origine, la Tunisia, paese nel quale potrebbero anche non arrivare mai. L'espulsione non sarà infatti immediata, visto che hanno il diritto di ricorrere contro questa decisione, e nel frattempo, così come è avvenuto per Anis Annaci arrestato in Italia, non è da escludere che per la coppia fermata a Chiasso possa arrivare dalla Francia una richiesta di estradizione.
Una frana ha travolto nel pomeriggio tre persone a Roisalp, nel Canton Uri. Una di loro, leggermente ferita, è stata tratta in salvo dai soccorritori. Le ricerche delle altre due sono ancora in corso. Sul posto sono presenti anche gli specialisti dei vigili del fuoco di Altdorf. Le generalità dei tre non sono ancora note. Andiamo ora a Barcellona, dove c'è grande attesa oggi per le parole del presidente catalano Carles Puigdemont. Dichiarazione di indipendenza unilaterale oppure qualcosa di più graduale o altro ancora? L'appuntamento davanti al Parlamento catalano era per le 18, ma tutto è stato rinviato alle 19. Ci colleghiamo con Mariangela Paone.
Sì, buonasera. Diciamo che qui andiamo avanti di colpo di scena in colpo di scena. Come dicevate, si è deciso di spostare di un'ora l'inizio della sessione plenaria su richiesta dello stesso Carles Puigdemont, che aveva chiesto di comparire oggi davanti al Parlamento. Puigdemont ha presentato la richiesta meno di mezz'ora fa, quando la plenaria doveva essere già iniziata. Alle 18.05 si è presentata la richiesta di Puigdemont. Qui l'attesa è ovviamente altissima e la preoccupazione pure. La decisione di ritardare l'inizio della plenaria arrivava dopo una riunione di Junts pel Sì, che è il cartello con cui si sono presentati nelle ultime elezioni il PDeCAT, che è il partito di Puigdemont, e Esquerra Repubblicana. Era una riunione anche questa prevista per le 3 e che si è spostata alle 5. Sembra quindi che non era del tutto chiaro cosa sul fronte indipendentista, cosa fare oggi e soprattutto come farlo. Si parlava, come dicevate, di una dichiarazione unilaterale di indipendenza un po' annacquata, con una formula per cui si proclamerebbe una repubblica e si giocherebbe, ecco, appunto sulla parola proclamazione e non dichiarazione. Diciamo che siamo arrivati a un punto in cui giochiamo appunto con le sfumature delle parole, vedremo.
Ecco, vedremo ovviamente, ma c'è una prima lettura possibile di questo ritardo? Si sta negoziando cosa? Che cosa si può supporre?
Sì, la lettura più chiara è che c'è una divisione all'interno del fronte indipendentista, divisioni che negli ultimi giorni erano state messe a tacere, ma che stanno riemergendo all'avvicinarsi dell'ora X. Già si sapeva che c'era una divisione all'interno del partito di Puigdemont, il PDeCAT, che è un partito, diciamo, conservatore, anche sull'onda della pressione che sta arrivando dal fronte economico, con varie società, grandi società che hanno deciso di cambiare sede e trasferirsi dalla Catalogna a altre parti della Spagna. E poi ci sono divisioni tra appunto Junts pel Sì e la CUP, che è questo partito anticapitalista e secessionista che ha un po' dettato il passo della roadmap indipendentista negli ultimi mesi, spingendo per decisioni di volta in volta più marcate e radicali. In questo momento è riunita la giunta dei portavoce dei vari partiti e c'è ovviamente molta, molta attesa, molta confusione anche fuori, dentro e fuori al Parlamento, per sapere quello che succederà. Bisogna anche capire che si sono create tante aspettative su un fronte e sull'altro, e bisognerà vedere se queste aspettative, appunto, se verranno deluse, che cosa può succedere.
Allora aspettiamo in ogni caso le 19, quando il discorso di Puigdemont dovrebbe tenersi, e in vista di questo discorso oggi davanti al Parlamento regionale il governo spagnolo, ma anche l'Unione Europea, hanno esortato il presidente catalano a non prendere decisioni irreversibili. Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo, ha chiesto a Puigdemont di evitare una decisione che renderebbe, citiamo, il dialogo impossibile e produrrebbe conseguenze negative per la Catalogna, la Spagna e l'Europa intera. Quanto al premier spagnolo, Mariano Rajoy aveva già fatto balenare nei giorni scorsi la possibilità di una revoca dell'autonomia. Greenpeace mette in guardia sulla vulnerabilità delle centrali nucleari francesi e belghe riguardo a possibili attacchi terroristici. Secondo un rapporto commissionato dall'associazione ambientalista e reso noto solo in parte per non dare indicazioni a eventuali terroristi, i muri che proteggono il combustibile non sarebbero sufficientemente solidi. Alessandro Grandesso.
Hanno immaginato ogni tipo di attacco via terra, via mare oppure dal cielo, magari con aerei, elicotteri o semplici droni e con differenti tipologie di armi che potrebbero essere utilizzate dai terroristi per colpire una delle 19 centrali nucleari francesi, dei siti che secondo un rapporto di Greenpeace si rivelano particolarmente carenti in termini di sicurezza rispetto a una minaccia concreta. A preoccupare in particolare sono le piscine di raffreddamento, del combustibile esaurito, altamente radioattivo, ma stoccato in strutture esterne all'impianto del reattore, dotate di pareti spesse solo una trentina di centimetri, di cui solo un paio in lastra metallica. Troppo poco per i 7 esperti che hanno lavorato per 18 mesi raccogliendo ed elaborando dati sui 58 reattori che sono a rischio anche per via dei sistemi di raffreddamento, esposti ad eventuali manomissioni che manderebbero in tilt delle centrali costruite quando la minaccia terroristica non era una priorità in Francia. Insomma, serve un intervento massiccio e Philippe Sassaigne, direttore del parco nucleare di EDF, annuncia ulteriori investimenti per 700 milioni di euro entro il 2023. Per gli esperti di Greenpeace, però, ne servirebbero tra 140 e 220 miliardi, il triplo di quanto programmato per prolungare di un decennio la vita delle centrali francesi.
Negli Stati Uniti, in California, continuano a imperversare gli incendi in una zona vinicola a nord di San Francisco. Almeno 11 persone sono morte, migliaia di case sono andate distrutte, così come 40.000 ettari di vigna. Le fiamme sono divampate domenica, sono almeno 20.000 le persone che hanno dovuto abbandonare il loro domicilio. E andiamo ora a Lisbona, dove alle 20.45 avrà inizio la sfida Portogallo-Svizzera, in gioco la qualifica ai Mondiali 2018. In diretta con noi da Lisbona abbiamo Omar Gargantini.
Buonasera dallo stadio Dalush, dove appunto fra un paio d'ore inizierà quella che è stata definita una sorta di finale tra la Svizzera capolista del girone a punteggio pieno del Portogallo, che insegue a 3 punti di distacco, differenza fatta nello scontro diretto dell'andata. La Svizzera questa sera ha 2 risultati su 3 a disposizione per staccare per la quarta volta consecutiva il biglietto per la fase finale di un campionato del mondo. Svizzera che vuole dimostrare anche al cospetto dei campioni d'Europa e in casa loro, in questo splendido salotto che è lo stadio Dalush, di essere una squadra ormai ad alto bordo. Sono molti i tifosi che hanno accompagnato la selezione di Vladimir Petkovic in questa trasferta, abbinando turismo e aspetto sportivo, a 5.000 tifosi rossocrociati annunciati che si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio a Plaza do Comercio, nel cuore della città, e che assieme arriveranno qui allo stadio appunto per spingere la Svizzera verso i prossimi mondiali. Non dimentichiamo però che anche se malauguratamente le cose non dovessero andare bene, ci sarebbe poi ancora comunque la rete di protezione dello spareggio previsto a metà novembre, ma noi speriamo ovviamente di poter festeggiare già stasera la qualificazione dei Rossocrociati. Per il momento è tutto, ci risentiamo dopo il notiziario delle 20 con una lunga prepartita in sport e musica. A voi.
La parte approfondimenti ora. Torna l'ottimismo nella piazza finanziaria di Ginevra. L'entrata in vigore nel 2018 dello scambio automatico di informazioni regolerà i conti con il passato e le banche registrano un aumento dei profitti. Cresce in particolare l'attrattiva della gestione patrimoniale grazie alla fiducia della clientela internazionale nella qualità della manodopera. Gabriele Fontana.
Edouard Quendé, il direttore di Ginevra Piazza Finanziaria, presenta i risultati dell'inchiesta congiunturale 2017-2018 presso le banche e i gestori finanziari indipendenti.
On a constaté un regain d'optimisme.
C'è un ritorno all'ottimismo perché risultati e prospettive sono ora favorevoli, ma c'è prudenza a causa delle grandi sfide ancora da risolvere. L'accesso al mercato estero innanzitutto, perché le banche svizzere possano andare direttamente verso i loro clienti, nell'Unione Europea in particolare, e la riforma della fiscalità delle imprese, da cui dipenderà la nostra competitività futura.
La competitività fiscale del nostro paese all'avenir. On est réaliste, on se rend bien conto.
Siamo realisti e sappiamo che un accordo con l'UE per la libera circolazione dei servizi non è per domani, quindi dobbiamo trovare soluzioni pragmatiche che passino da negoziati bilaterali. Con la Germania le abbiamo trovate, con Italia e Francia è più difficile, ma si continua a negoziare. In caso contrario, le banche svizzere investiranno all'estero e il Lussemburgo è la principale porta d'accesso per distribuire servizi in tutta Europa.
Il presidente di Ginevra Piazza Finanziaria, Yves Mirabeau, aggiunge poi dei dettagli concernenti le specificità della piazza finanziaria ginevrina.
La piazza finanziaria ginevrina è molto focalizzata sulla gestione patrimoniale internazionale, ma anche il commercio di materie prime e il trasporto marittimo sono molto importanti. Possiamo vedere il futuro con fiducia.
Dei settori che si sviluppano fortemente.
Ci sono settori in forte sviluppo come la finanza sostenibile e anche la filantropia è molto presente con delle fondazioni. Poi Ginevra è particolarmente favorita dalla presenza di molte organizzazioni internazionali.
E per preoccuparsi del futuro, Ginevra Piazza Finanziaria si focalizza sulla formazione, in particolare sulla rivalutazione dell'apprendistato. Il responsabile del settore, Pascal Besnard.
On a constaté que il y a peu de candidats.
Ci sono pochi candidati all'apprendistato tra i nostri giovani, però poi questi al 90% trovano un posto fisso nelle banche che li hanno formati, con prospettive di carriera e pochi rischi di disoccupazione. Anche se questo mondo evolve con molte ristrutturazioni, questi giovani trovano lavoro in altri settori perché sono ben qualificati.
E la competitività internazionale della Svizzera dipende molto dall'eccellenza del suo sistema educativo, che contribuisce fortemente alla sua produttività.
Torniamo ora sulla bocciatura alle urne della riforma della previdenza vecchiaia 2020. La maglia debole del progetto sembra siano stati i 70 franchi in più di AVS. A dirlo è un sondaggio realizzato presso 14.000 persone in tutta la Svizzera e pubblicato oggi quale anticipazione del barometro elettorale della SSR per la seconda parte di legislatura. La sfida rimarrà anche in futuro quella di trovare un compromesso equilibrato agli occhi dei cittadini. Gianluca Olgiati.
Vero tormentone, già durante il tira e molla tra le due Camere in Parlamento, l'aumento della rendita AVS di 70 franchi doveva essere il compromesso sostenuto dal centro-sinistra in grado di salvare una riforma delle pensioni ritenuta urgente da più parti. Buona l'intenzione, ma bersaglio sbagliato, è il commento di Michael Herrmann dell'Istituto di Ricerca Sotomo, che ha voluto vederci chiaro sui motivi che hanno portato gli elettori a deporre un sì o un no nell'urna.
L'idea del compromesso era una buona idea e era anche importante.
L'idea di proporre un compromesso equilibrato era giusta ed è proprio il motivo principale citato dai sostenitori, assieme all'urgenza di una riforma. Ma il problema è quando si offre alla gente qualcosa che non vuole, e lo si è visto con questi 70 franchi. Pochissimi elettori li hanno definiti espressamente un motivo per votare sì. Al contrario, per gli oppositori, la ragione principale per dire no erano proprio questi 70 franchi distribuiti ad innaffiatoio.
Eher auf der Gegenseite als auf der Befürworter. Befürworter Seite wirkt.
Una misura trasformatasi dunque in un boomerang per il centro-sinistra, ciò che secondo Michael Herman non deve però portare a conclusioni affrettate. Eliminare semplicemente l'aumento della VS non avrebbe salvato la riforma perché l'avrebbe resa inaccettabile agli occhi dei sostenitori. Riforma affossata invece perché tanti, troppi erano gli scontenti, i perdenti, come rivela il sondaggio.
L'aumento dell'età di pensionamento delle donne a 65 anni è stato uno degli argomenti del no che ha fatto presa anche a sinistra, ma allo stesso peso hanno avuto anche la presunta ingiustizia nei confronti dei giovani e degli attuali pensionati, tre gruppi svantaggiati, probabilmente uno di troppo per sperare di ottenere un sì.
Qual è allora l'insegnamento da trarre in vista del prossimo tentativo di riforma per la quale è chiamata in causa soprattutto la destra?
Qualsiasi nuova riforma può avere successo solo se è ritenuta equilibrata, ma ciò non basta, come ha evidenziato il sondaggio. È determinante con quale strumento si vuole raggiungere il compromesso. Con i 70 franchi in più di AVS si voleva rendere simpatica, accettabile questa riforma, ma evidentemente il piano è fallito.
Equilibrata, giusta, snella e che non lasci sul campo troppi sconfitti, l'asticella per la prossima riforma delle pensioni è posta decisamente in alto.
A 27 anni dalla fine del regime, l'Albania comincia ad affrontare il suo passato comunista. In questa seconda puntata ascolteremo le storie di chi ne ha subito le vessazioni e visiteremo due luoghi di detenzione di oscura memoria che potrebbero ora trasformarsi in musei. Il reportage di Matteo Tacconi.
Prima ringrazio Dio che io sono oggi qua viva, 72 anni.
Rudina Dema è una sopravvissuta del campo di Tepelene, famigerato luogo di detenzione e lavoro forzato dell'Albania comunista. Il regime tra i più repressivi dell'est vi rinchiuse soprattutto donne e bambini.
Di questo posto mi ricordo che c'era un povertà enorme. Mangiavamo le minestre che li facevano con chicchi di grano e con chicchi di mais e sopra ballavano le vermie.
Visitiamo Tepelene, nel sud del paese, durante una commemorazione per le vittime. Simon Mirakai, come Rudina Dema, vi trascorse diversi anni della sua infanzia.
300 bambini sono morti dalla mancanza di cibo, anche la mancanza di igiene, così sono morti 300 bambini nel campo di Tepelena.
Dopo il crollo del comunismo, alla fine del 1990, il campo è stato abbandonato. Restano solo alcune palazzine sbriciolate. Si vorrebbero recuperare per farne un museo che ricordi i soprusi subiti da chi vi fu rinchiuso. Nell'Albania democratica il dramma della repressione comunista esercitata in modo capillare è stato rimosso a lungo. Indagarlo era scomodo, molta, troppa gente aveva scheletri nell'armadio. Solo ora si inizia un po' a scavare e ad ascoltare le storie di chi soffrì, non solo a Tepelene.
Ho vissuto il terrore di Spach, è un segno indimenticabile nella mia vita.
A parlare è Fabian Cati, regista, che incontriamo a Tirana. Passò quasi due anni nel carcere per dissidenti di Spach, altro simbolo del regime. I prigionieri lavoravano in una vicina miniera di rame. Le condizioni erano durissime.
È molto simile a quello che si racconta sia successo nei lager nazisti oppure anche nei gulag sovietici.
Ci andiamo a Spach. Si trova a nord di Tirana. Anche qui tante macerie, anche qui l'idea di fare un museo. Ci accompagna Leila Azic, dirigente della ONG svedese Cultural Heritage Without Borders, che cura questo progetto. Avrà tempi lunghi, perché non si tratta solo di dare dignità alla memoria degli ex carcerati. Oltre a loro, a Spach vogliamo ascoltare anche chi perpetrò l'oppressione. Vogliamo raccontare queste storie per mettere pace nella società albanese. Ma dato che il passato pesa ancora, la strada sarà lunga.
Un reportage realizzato in Albania da Matteo Tacconi, con cui chiudiamo questa edizione. Buona serata.